Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Ieri sera si è conclusa la 21esima giornata del campionato di Serie A con gli ultimi due posticipi. Uno riguardava da vicino la lotta a salvezza con la sfida tra Cremonese e Verona, che si è chiusa a reti inviolate, proprio come era stato lo stesso punteggio di domenica di Parma-Genoa, e poi in serata il netto 3-0 rifilato dal Como sul campo all'Olimpico, sul campo della Lazio. Una partita mai in discussione, sbloccata da Baturina al secondo minuto, poi la doppietta di Nico Paz, che tra l'altro nel corso del primo tempo ha anche sbagliato un calcio di rigore. Quindi il Como che vince e si porta a quota 37 in classifica. Classifica che ora non ha più asterischi e quindi l'andiamo a leggere. Inter in testa 49 punti. Tra l'altro l'Inter questa sera partita fondamentale a San Siro con l'Arsenal, ci si gioca sostanzialmente l'accesso diretto agli ottavi di Champions. Poi Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, poi un blocco di squadra 23 punti, tra cui anche il Parma. Parma, Sassuolo, Cremonese e Torino appunto a quota 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina, Lecce 17 inaugurano la zona retrocessione, chiudono la classifica Pisa e Verona a 14. Potete scriverci ovviamente come sempre al 333 9200 170, dovendo dare uno sguardo anche a gli impegni, diciamo, di oggi. Il Parma Primavera è impegnato da pochi minuti al Noce nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, un match d'alta classifica. Per quanto riguarda il mercato, poi lo approfondiremo con i nostri ospiti, ma praticamente dovrebbe arrivare a momenti l'ufficialità della cessione di Mattias Lovic al Trabzonspor. È già arrivato ieri sera a Trebisonda in Turchia, e poi sta entrando nel vivo sempre di più lo scambio tra Parma e Cagliari, Zito Luvumbo in Emilia, Patrick Cutrone in Sardegna. Ha già trovato l'accordo Luvumbo, si attendono di limare gli ultimi dettagli, ma diciamo che l'operazione è in dirittura d'arrivo. Qui Luvumbo potrebbe essere il primo innesto in questo mercato invernale. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
La 21esima di Serie A va in archivio senza scossoni, salvo la vittoria del Cagliari con la Juventus, ma con due agganci di rilievo in zona salvezza. La Fiorentina ha raggiunto il Lecce, il Parma invece è in gruppo con Sassuolo, Cremonese e Torino. I punti di vantaggio sono 6 sulla zona retrocessione. L'anno scorso di questi tempi la squadra era in difficoltà, 3 punti in meno e una sola lunghezza di vantaggio sulla terzultima. Dividendo il campionato in due parti possiamo notare come i crociati abbiano svoltato nella seconda frazione, raccogliendo 16 punti nelle ultime 11 giornate. Rendimento che varrebbe l'ottavo posto, con pochi gol segnati, solo 9, e una difesa però difficile da perforare, solo 10 incassati. Dopo i primi 10 turni la squadra di questa era quart'ultima, aveva solo 7 punti all'attivo, 5 reti fatte e 12 subite. Le 4 vittorie con Verona, Pisa, Fiorentina e Lecce hanno permesso di cambiare marcia, tutti scontri diretti. Sui 23 punti totali ben 19 sono arrivati contro squadre che oggi si trovano nella parte destra della classifica. Un Parma in crescita sul piano dei risultati, quindi sulla strada per una salvezza tranquilla. Un ultimo dato: 5 le vittorie dopo essere andato in vantaggio, 6 i punti fatti in rimonta, tra cui Sassuolo e Lecce di recente. Ottimi indizi, il Parma ha carattere e sa lottare, resta il neo del secondo peggior attacco. È qui che Carlos Cuesta dovrà lavorare, chissà che il mercato non lo aiuti ad allungare la coperta di una rosa che pare a corto di qualità e fantasia dal centrocampo in su.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi. Parliamo di questo e molto altro con il nostro primo ospite, il giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ben ritrovato, Simone.
Sì, ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, c'era un po' divisione sempre in due fazioni, no? Dopo la partita Parma-Genoa chiusa a reti inviolate al Tardini. Da una parte chi diceva comunque che questa squadra ormai ha acquisito una sua identità e una certa solidità difensiva. Lo ricordiamo ancora una volta, la miglior difesa tra le ultime, diciamo, tra la parte destra della classifica. C'è invece chi nota i problemi in attacco, che si sono, insomma, evidenziati anche domenica, dove praticamente il Parma ha creato una sola vera occasione da gol. Tu da che parte ti schieri? Ti tieni stretto, diciamo, questa equilibrio, compattezza della squadra, oppure effettivamente, insomma, il fatto di non riuscire a segnare con regolarità è un problema?
Io sto nell'equilibrio del fatto che comunque il Parma, secondo me, sta trovando la sua consapevolezza, quindi la voglia di, cioè la voglia, più che la voglia, la capacità di saper leggere i momenti e le difficoltà delle partite che ci sono. E come dice sempre poi l'allenatore, è un discorso poi anche di processo, no? Quindi si cerca di portare avanti quello che si fa bene e di migliorare quello che effettivamente non sta funzionando, che, come hai detto tu, è un po' di più la parte offensiva. Io credo che al Parma manchi un po' di velocità davanti nell'arrivare poi a portare anche più giocatori nell'ultima parte offensiva, ma anche la velocità di far arrivare il pallone in quelle parti. È un lavoro che comunque penso l'allenatore stia facendo, e credo anche che molto dipenderà anche da quando ritroveremo magari il miglior Ondrejka, il miglior Restani. Insomma, secondo me molto passerà anche dalla loro condizione, quindi devono trovare continuità, devono trovare fiducia anche loro. Però sostanzialmente io vedo un Parma comunque nelle ultime settimane con un atteggiamento sicuramente diverso rispetto a quello magari di inizio stagione, e con una capacità anche mentale diversa, quindi è quello che mi lascia positivo per il proseguo del campionato, insomma, per vedere un Parma sicuramente che può raggiungere l'obiettivo magari anche con meno difficoltà rispetto all'anno scorso.
Tra l'altro, nel servizio Marco Balestrazzi faceva giustamente notare che dei 23 punti in classifica il Parma ne ha raccolti 19 negli scontri diretti, che dovrebbe essere la normalità, però segna una netta inversione di tendenza con quanto invece era avvenuto nella passata stagione. Quindi è un discorso anche di semplicemente di qualità, di valori, di mentalità, perché effettivamente questo Parma, diciamo, come dici, insomma, all'inizio un po' zoppicando, no? Perché aveva perso due scontri diretti importanti con Cagliari e lo stesso Lecce, poi però da ottobre praticamente negli appuntamenti che contano il Parma non ha praticamente mai tradito.
Sì, penso che sia un discorso di mentalità, penso che poi la squadra abbia lavorato anche in questo senso qui e stia crescendo sotto questo punto di vista, quindi nell'andare poi a trovare punti, soprattutto nelle partite in cui deve farli, no? In quelli in cui sulla carta, come hai detto bene tu, gli scontri diretti sono quelli dove poi pesano alla fine della fiera per il discorso della salvezza. Ecco, quindi io penso che sia un discorso di mentalità e di come sta strutturando anche la squadra l'allenatore, no? Quindi questa capacità di stare in campo e, come abbiamo sempre detto, come magari ha detto anche lui, di saper soffrire nei momenti in cui c'è da soffrire e poi di provare ad attaccare quando c'è la possibilità di farlo. Ad esempio, penso a Lecce, ha saputo sfruttare i momenti positivi che gli sono capitati, soprattutto i momenti negativi del Lecce, cosa che magari in passato o l'anno scorso non riusciva a fare. Quindi penso che sia un passo avanti e ripeto, secondo me è tutto un discorso di mentalità che il Parma sta acquisendo. Non dimentichiamo che comunque ha cambiato tanto anche la squadra rispetto all'anno scorso, quindi c'era bisogno un po' di tempo, no? per assestarsi, per trovare i giusti equilibri, e secondo me stiamo vedendo questo. Poi è chiaro, i miglioramenti ci sono sempre e si possono sempre trovare, fare, ma è questo su cui sta lavorando anche l'allenatore.
Allora, ti leggo un messaggio interessante di Matteo da Baganzola che ti inoltro volentieri. E se questa stesse facendo scuole, se l'anno prossimo tutte le squadre di bassa classifica si chiudessero per puntare al pareggio, a quel punto vedremmo qualche schema offensivo. Ma allora, potrebbe essere anche una strategia. Effettivamente questa sta mostrando un calcio molto molto pragmatico.
Sì, penso che lui sia stato anche intelligente a capire soprattutto il campionato in cui si trova e soprattutto la squadra che ha a disposizione e quello che è l'obiettivo. Insomma, io penso che come prima esperienza allenatore sta dimostrando sicuramente tante qualità nel suo modo di vedere il calcio, sicuramente nel suo modo di poter arrivare all'obiettivo che è quello prefissato, cioè quello della salvezza. Quindi penso che la strada sia giusta per quello che ha a disposizione, per quello che vuole fare il Parma. Sicuramente ci sta dimostrando e ci sta dando la possibilità di vedere comunque le idee anche di un allenatore che è in grado, anche secondo me, e questo l'ho detto anche altre volte, di variare in base anche a quello che è magari il momento della partita. L'abbiamo visto anche domenica, è partita a 4 con la difesa a 4 nel primo tempo, e poi vuoi anche magari un discorso di ammonizioni, altre cose, però ha saputo cambiare lo schema tattico. Secondo me nel secondo tempo il Parma ha giocato sicuramente meglio, un calcio un po' più propositivo, magari non ha trovato quelle occasioni che ci si aspettava, però l'ho visto meglio in campo il Parma nel secondo tempo, con un atteggiamento sicuramente diverso rispetto al primo. Quindi è anche la capacità di lettura che c'ha l'allenatore durante la partita, secondo me, è importante, e lo sta dimostrando. Io credo che poi, continuando così, arriveranno anche i punti, arriverà anche il gioco offensivo, le occasioni, quello che vogliono vedere anche un po' di più i tifosi magari durante le partite. Però credo che in questo momento qui per il Parma sia importante dare continuità non solo alle prestazioni ma anche ai risultati, perché credo che comunque i risultati poi diano morale, diano entusiasmo e permettano anche di continuare a lavorare durante la settimana in maniera un po' più tranquilla e con meno pressioni, che è quello che al Parma in questo momento non serve, avere la pressione di dover per forza arrivare a un risultato. Ma invece credo che, come giustamente sta facendo, lavorare con tranquillità e arrivare alle partite che contano con la testa giusta per giocarsi poi le sue possibilità e portare a casa comunque punti, come sta facendo.
Ed è d'accordo con te anche il nostro amico Andrea Cagnin, che salutiamo. Ci scrive: al momento con la rosa che abbiamo credo sia l'equilibrio giusto quello di questa, privilegiando la fase difensiva. Essere più spregiudicati ci porterebbe a rischiare troppo. Speriamo in qualche innesto mirato, ma parleremo tra pochissimo del mercato. Poi due commenti in generale a livello di Serie A. La Serie A ha raggiunto rispetto a 10 anni fa livelli di mediocrità assoluti. Il COM è la grande novità del bel calcio e dei grandi risultati che lo porteranno all'Europa League. E a proposito di classifica, leggiamo anche il messaggio di Davidone. Ciao Marco, partiamo subito con una piccola polemica. Applausi all'osservatore che si è nato Lovic con il conseguente acquisto. Beh, poi classifica: siamo sicuri che il Sassuolo, così tanto lodato precedentemente, non venga pian piano giù? È una squadra che a me non ha mai fatto impazzire. Allora, tanti argomenti, io ti direi di riassumere tutto leggendo un po' questa classifica. Ok, lodato il Como che ieri ha fatto una grande partita all'Olimpico ed è ormai una realtà che è stabilmente nei piani alti. 2 anni fa è stata promossa poi a braccetto con il Parma dalla Serie B. Adesso c'è questa, diciamo, lotta salvezza, che se vogliamo considerare il Parma, allora dobbiamo includere anche Sassuolo, Cremonese e Torino, che invece fino a qualche giornata fa sembravano dormire sonni tranquilli. Sta risalendo bene la Fiorentina, Lecce in difficoltà, ma insomma non è una novità. Cagliari e Genoa a qualche punto qua e là comunque lo stanno facendo, alcuni anche insperati, l'esempio del Cagliari che sabato ha battuto a sorpresa la Juventus in casa. Insomma, è una lotta a salvezza bella, bella serrata, e ultimamente in fondo si stanno facendo dei punti.
Sì, come hai detto è sicuramente c'è grande equilibrio dietro, perché poi alla fine, come vedi, in Serie A puoi fare punti contro tutti. Il Cagliari la settimana scorsa ha perso 3-0 contro il Genoa e poi è andata a vincere con la Juventus, quindi è un campionato imprevedibile dove, come dicevo prima, tutte le squadre possono fare punti contro chiunque. Io credo che comunque poche squadre magari possono avere la continuità, poche squadre stanno dimostrando secondo me la continuità che sta avendo il Parma nei risultati, al di là delle vittorie, dei pareggi, ma comunque sono punti importanti, che sia uno, che sia tre. Il Parma nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, sta dimostrando comunque di avere questa continuità, che dietro secondo me può essere un fattore importante, cosa che magari altre non hanno. Insomma, ho citato prima il Cagliari, ha perso 3-0 contro il Genoa e per loro era uno scontro diretto, capito? Quindi secondo me il Parma tra quelle sotto in questo momento qui è quella che mentalmente mi lascia più aspetti positivi. Poi le altre chiaramente hanno costruito anche squadre un po' diverse, penso alla Cremonese che ha preso anche giocatori esperti soprattutto per lottare per la salvezza, però in questo momento qui sta affrontando un po' di difficoltà, perché adesso che non vince credo che sia da inizio dicembre o forse anche prima, adesso non ricordo di preciso l'ultima vittoria che ha fatto la Cremonese, però ha iniziato forte, poi chiaro è calata, però credo che in un percorso lungo come quello della Serie A sia importante avere continuità e avere la testa giusta per continuare a migliorarsi e portare risultati, e penso che tra quelle sotto il Parma è quella tra queste che in questo momento qui è quella che dà più fiducia sotto questo punto di vista. Poi le altre chiaramente faranno il loro percorso, avranno le loro situazioni, però tante concedono. Anche il Sassuolo è vero, gioca bene, però tante partite magari le perde, non ha quella continuità che sta avendo il Parma, e infatti sono poi tutte lì. Anche il Torino, ha citato il Torino, che ha fatto quei 2 o 3 risultati positivi, poi adesso è da 3 sconfitte consecutive. Quindi insomma, ripeto, la continuità secondo me in un campionato difficile come la Serie A è molto importante, e secondo me questo va dato merito comunque al Parma e a questa che sta lavorando in questa direzione.
Allora, io direi adesso di aprire un ampio capitolo dedicato al mercato. A proposito, prima domanda, se ci sono insomma novità nelle ultime ore, che punto è lo scambio tra Luvumbo e Cutrone, poi insomma... Ci sono parecchi messaggi che poi ti leggo.
Sì, beh, credo che lo scambio con il Cagliari stia procedendo, ecco. Io credo che poi le due squadre stiano lavorando a questa situazione, non è una novità, quindi sicuramente sta procedendo. Poi da qui a dire che sarà, che sono avanti, molto avanti, ce n'è di strada, però secondo me, dico la mia, è uno scambio che in questo momento qui potrebbe anche starci per il modo che ha di giocare il Parma, con i 2/3 quarti dietro, o comunque con le 2 seconde punte dietro a Pellegrino. Serve un ricambio in quella zona sicuramente, e dato anche che Cutrone, a parte la partita contro il Napoli, veniva da un periodo di poche partite o comunque di poco minutaggio, quindi sostanzialmente vedo in questo scambio sicuramente un lato positivo per quanto riguarda quello che adesso serve alla squadra per come gioca, ecco.
Allora, Matteo da Roma: ciao, se Corvi dovesse continuare così e se Suzuki dovesse partire in estate, probabilmente abbiamo già il portiere per il prossimo anno senza andare sul mercato. Onestamente non sono un grande fan di Luvumbo, il suo modo di giocare, le statistiche parlano chiaro, mi sembra molto pasticcione, probabilmente seconda società insieme a questa, lui è più congeniale per le idee del mister, anche se mi aspettavo un altro profilo magari con più qualità. Manca secondo me un centrocampista e un vice Valeri, sempre Forza Parma. Allora te ne leggo un po', così poi facciamo un punto generale e rispondiamo ai nostri radioascoltatori molto attenti sul tema mercato. Il mercato del Parma latita parecchio, è previsto almeno l'acquisto di un terzino? Beh, considerando le uscite sì, perché poi ad oggi Valeri, l'è stato detto, non ha neanche un'alternativa. Buongiorno, questo è Gianmarco. L'umore mio scende appena sento parlare di Luvumbo. Ma siamo in austerity? Ma qualcuno mi spieghi, qui siamo ai livelli di Banda Endri, Drin Drin, e questo è Gianmarco. Se dovesse andare via anche Cutrone, Lorenzo, avremmo 4 uscite, Beghi, Cernani, Lovic, Cutrone e un solo innesto Luvumbo. Ora la coperta è corta anche numericamente. Sergio: mercato, ci vorrebbe assolutamente un contropiedista. Poi leggiamo, ci scrive Davidone: ma Luvumbo aiuta la squadra come fa Cutrone tornando un po' indietro? Poi Gianluca chiedo a Simone se sono novità sul mercato del Parma per completare la rosa, secondo me è già carente soprattutto in qualità, dei movimenti sono da fare. Luvumbo a mio parere non penso sia un giocatore che serva alla causa, ma l'esterno offensivo di gamba ci vuole, così come un altro terzino sinistro. Servirebbe come il pane poi un centrocampista alla Casadei, ma aggiungo magari. Ciao da Gianluca. Luvumbo non aggiunge nulla alla nostra squadra, totalmente inutile, questo è Lorenzo. Allora, proviamo un po' a riassumere. Luvumbo non sta scaldando più di tanto la piazza, per usare un eufemismo. Si invoca comunque l'arrivo di un esterno offensivo e Luvumbo in parte può avere queste caratteristiche, ma potrebbe non essere l'unico. Si parla di un vice Valeri, qualcuno invoca poi anche un contropiedista, un centrocampista, insomma c'è tanto da fare anche alla luce delle uscite, perché poi è uscito Lovic, era uscito anche Begic, che non è mai stato utilizzato, però comunque parliamo di uno che numericamente a livello nella casella degli esterni un posto lo occupava.
Sì, allora sicuramente un esterno sinistro arriverà, perché con l'uscita di Lovic mi aspetto comunque un innesto in quella zona, insomma un po' uno che possa dare anche un ricambio a Valeri quando potrebbe averne bisogno, sicuramente serve. Il discorso Luvumbo, ti dico quello che ho detto prima, riguardo sostanzialmente l'utilità in questo momento di Luvumbo piuttosto che di Cutrone rispetto alla rosa del Parma e rispetto a quello che è il modo di giocare attuale del Parma. A livello qualitativo sicuramente non mi fa impazzire neanche me, però è un giocatore veloce, quindi anche lui nelle situazioni di ripartenza potrebbe essere comunque un potenziale buon acquisto per quello che è il modo di giocare in questo momento del Parma, secondo me. E ripeto, perché serve comunque qualcuno che possa dare anche alternative, no? Perché a volte quando si gioca con i due, con Oristan e Ondrejka, in panchina abbiamo adesso Benedizek, ma che anche lui viene da una settimana comunque dove ha avuto un po' di febbre, comunque si è allenato magari meno rispetto a quando magari aveva avuto quel periodo positivo. Conquist è fuori anche lui per problemi, e quindi dopo, durante una partita, fai fatica a trovare quella che è l'alternativa. Lasciamo stare che domenica ha inserito Bricky al posto di Ondrejka, però diciamo che se vuoi fare un cambio offensivo davanti hai poche alternative, no? Da poter utilizzare, da poter avere nella rosa a disposizione, soprattutto per fare quel tipo di gioco lì, quello schema tattico con cui sta giocando in queste ultime partite. Quindi credo che Luvumbo in questo abbia la sua utilità e sostanzialmente abbia quella velocità per poter anche avere quella situazione di ripartenza, no? Quando il Parma vuole ripartire, quella velocità lì che può servire al Parma. Per il resto io penso anche che il Parma debba valutare, secondo me, la situazione di un difensore centrale più che altro per la questione di Ndiaye, perché la pubalgia purtroppo è un infortunio veramente molto particolare. Quindi i tempi di recupero a volte non sono mai così ben definiti, soprattutto dopo un'operazione come ha fatto lui, quindi in questo senso qui anche in quel senso lì valuterei probabilmente anche l'innesto di un centrale. Il terzino destro, io come ho detto anche l'altra volta, secondo me può essere superfluo, nel senso che comunque giocando a 4 puoi giocare con Del Prato e Bricky come terzino, quindi alla fine della fiera le alternative, i giocatori in quella zona, in quel modo di giocare li hai. Quindi in questo momento qui la priorità secondo me sono altre rispetto all'esterno di destra, che sono quelle che ho detto, poi l'esterno sinistro sicuramente, e la valutazione di un centrale, anche lì bisogna vedere poi in che condizioni è NDI in questo momento, ecco, se sta recuperando, quanto manca il suo recupero pieno, anche perché numericamente comunque è un giocatore che può tornare utile in determinate partite, e averlo è sicuramente meglio che non aspettarlo in questo senso. E per il resto mi aspetto questo, poi dipenderà molto dalle varie situazioni. Il Parma credo che per le uscite che doveva fare le ha fatte praticamente tutte, davanti sicuramente se dovesse uscire Cutrone hai come alternativa a Pellegrino, hai Djuric che l'abbiamo visto entrare contro il Lecce, non è entrato Cutrone, è entrato Djuric, quindi anche questo secondo me dà principalmente un po' un segnale di quello che è il mercato e di quello che deve essere poi secondo me l'idea del Parma, ecco, perché altrimenti sarebbe entrato Cutrone probabilmente in quella situazione, invece è entrato Djuric. Quindi la vedo un po' così la situazione del mercato del Parma in questi giorni qua. Penso che poi, come ha detto anche Cherubini l'altro giorno, ci sarà sicuramente movimento e aspettiamo e vedremo di capire quali saranno i movimenti del Parma, ma mi aspetto questi sostanzialmente.
Allora, i nostri radioascoltatori ci scrivono su 3 giocatori in rosa che ultimamente o per infortunio o per scelte tecniche sono stati meno utilizzati. Allora io ti leggo, diciamo, le tre quesiti, poi rispondiamo. Il vero acquisto potrebbe essere Kremaschi, questo è Sergio, tra l'altro Kremaschi è entrato proprio nel finale nella partita con il Genoa. Poi ci scrive Mark, ma il portiere Guaita, appena arrivato, è già in partenza? E infine, per completare, diciamo, il quadro, sì, ma l'esterno veloce, ne parlavamo prima, ce l'abbiamo, Alquist, dov'è finito? Oggi si parla di un interessamento di alcune società di Serie B, Venezia e Palermo, su Alquist, che effettivamente ultimamente è un pochino usciti dai radar dopo che era stato richiamato in causa in un paio di circostanze, sempre a gara in corso da questa. Uno veloce, cosa dite? Riprendiamo Gervinho, questo è sempre Davidone. Cosa diciamo? Allora, capitoli, Guaita, Alquist, che sono stati indisponibili nelle ultime due partite, e poi flash su Benjamin Kremaschi.
Sì, allora, su Guaita sicuramente ha già avuto un po' questo problema alla spalla, sicuramente per un portiere non è sicuramente la... il posto migliore dove poter farsi male, dove poter poi recuperare con tranquillità, però insomma sostanzialmente io mi sento che il discorso portiere in questo momento qui possiamo essere abbastanza tranquilli, viste le prestazioni di Corda e di Rinaldi in questo periodo, e col fatto che Suzuki comunque dovrebbe recuperare, il discorso portiere lo accantonerà in questo senso. Poi per Guaita si vedrà, insomma lui è arrivato dopo mesi di inattività, ha avuto questo problema alla spalla, non lo so, ecco, per adesso il problema del portiere lo vedo come male minore sostanzialmente. E l'altro discorso Holmquist, anche lui ha avuto, era entrato bene secondo me contro il Sassuolo, mi ha dato una buona impressione, comunque quella voglia di voler far vedere di esserci anche lui, no? Nelle rotazioni, di volersi prendere un po' di spazio, quindi mi ha fatto un'impressione positiva soprattutto in quella partita lì. Poi era entrato anche quella contro l'Inter, che non era entrato neanche male, comunque aveva fatto il suo, e poi ha avuto questo problema che lo ha tenuto fuori nelle partite contro Napoli contro, e contro il Genoa appunto questo weekend, quindi anche lui bisogna capire un po' le sue condizioni prima di capire un po' le valutazioni sul futuro. È chiaro che poi se dovesse avere opportunità per andare a giocare, avere più minutaggio, poi chiaramente quello dovrà valutare sia lui che la società, insomma, se ha la possibilità di potersi privare di Holmquist e di poter arrivare a prendere magari qualche altro giocatore anche in sostituzione sua, ecco, sostanzialmente. E per quanto riguarda Cremaschi, io credo che comunque sia un acquisto in più, nel senso che è vero che è arrivato in estate, però è un giocatore che ha avuto bisogno e sta avendo bisogno comunque di ambientamento, di crescita anche all'interno di un gruppo, di trovare comunque la sua dimensione, di trovare la sua situazione, di migliorare, e probabilmente questa, anche in questo senso qui, ha dimostrato intelligenza di non volerlo bruciare o comunque di non volerlo buttare dentro finché non era effettivamente pronto per poterlo fare. Quindi in questo momento qui gli sta dando magari un po' più spazio, è entrato comunque a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine dell'ultima partita, quindi mi aspetto che da qui in avanti possa vedersi un po' di più, ma credo che comunque faccia parte della gestione sua e del fatto che parliamo comunque di un ragazzo molto giovane che veniva da un altro campionato, un altro continente, quindi sicuramente che ha avuto bisogno di tempo per entrare anche nelle dinamiche e anche nell'aspetto fisico del campionato, insomma. Quindi io la vedo in questo modo qui, ecco, l'importanza anche di capire quando è il momento giusto di poter lanciare un giocatore giovane come lui, visto che se ne è parlato tanto, scarpa d'oro, gol al mondiale, anche ultimamente a cui ha vinto premi, cose varie. Insomma, è meglio, a volte è sempre meglio non mettere troppa pressione a un giocatore e dargli la possibilità di poter giocare con tranquillità quando è il momento giusto per farlo. Ecco, quindi in questo allenatore penso che, vedendolo tutti i giorni, sa quando è il momento per farlo giocare e non perché magari lo chiedono i tifosi.
Eh sì, e poi vedremo chiaramente cosa accadrà nelle prossime settimane anche alla luce degli nuovi innesti che inevitabilmente arriveranno dal mercato. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Marco, buona giornata.
Ciao, andiamo a leggere il messaggio di Gianmarco. Caro Marco, facciamoci il segno della croce, una preghiera che non si faccia male il gran San Pellegrino. Ci uniamo a questa preghiera e noi ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 88 euro, tan fisso 0,8, TAEG 3,06%, anticipo 4.123 euro, rata finale 11.599 euro. In pronta consegna, valida fino al 31 gennaio 2026. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Bar Sport con alcuni ospiti davvero speciali, con Alberto Dalla Tana e Francesca Mercadanti. E allora c'erano anche Alessandro Melli in studio in collegamento, l'ex portiere del Parma, della nazionale, campione del mondo nel 2006 in Germania, Marco Amelia. Allora andiamo ad ascoltare le loro dichiarazioni.
In questa squadra qua di positivo c'è che è squadra. Quando dico squadra vuol dire che è una squadra unita, che vedi che tutte le partite le hanno giocate tutte fino in fondo, non hanno mollato neanche uno, neanche contro le grandi squadre, cioè Juve, Inter, Milan, Napoli, le hanno giocate tutte. E anche quelle che hanno perso, secondo me, non è che abbiano fatto, non hanno mai perso una partita male, tutto sommato, insomma, a memoria. Dunque vuol dire che questa qui è una squadra che segue l'allenatore, e questo secondo me è un grande merito dell'allenatore, dell'allenatore, del suo staff, e probabilmente anche di Chiellovini, di tutto quello che c'è intorno, perché questa è una squadra. E la fase difensiva la fanno tutti, da Pellegrino fino al portiere, devo dire che tutti quanti fanno quella fase lì. E in effetti si vedono anche i risultati, credo che sia la terza miglior difesa fuori casa, comunque la vedi che le squadre che giocano contro il Parma fanno fatica, giocano male. Dopo c'è l'aspetto, quello diciamo, da migliorare, ed è che sicuramente lo sviluppo offensivo. E lì, ecco lì, entra in gioco la domanda che mi hai fatto. Cioè questa squadra qua oggi, secondo me, le lacune sono i famosi trequartisti. Da Bernabé a Oristano, a Ondrejka, a Cutone, secondo me sono quelli che sono mancati.
Credo che Carlos abbia capito subito il nostro campionato e il campionato che deve fare il Parma. Ha una squadra con dei giocatori anche forti tecnicamente in rosa, però cerca soprattutto di portare in campo un'identità di gioco che serve a questa squadra per ottenere il prima possibile risultato, perché non dimentichiamoci che il Parma deve stabilizzarsi in questo campionato per poter poi crescere e magari poter tornare nel livello che ci ha fatto vedere qualche anno fa, dove c'erano grandissimi giocatori in rosa. Però io ho un giudizio positivo su questo. Intanto ha fatto una buona scuola, perché ha lavorato insieme ad Arteta, che oggi è uno dei migliori allenatori in circolazione. E soprattutto sto vedendo che è un allenatore molto, molto flessibile, che si adatta. Quindi è un allenatore moderno. Questo è importante. Sono convinto che con in mano una squadra diversa, una squadra con altri obiettivi, possa far vedere qualcosa di diverso da quello che sta facendo vedere al Parma. Lui sta seguendo la linea giusta che il Parma deve seguire per salvarsi.
Palla in tribuna.
Da Amelia a un altro portiere, perché abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento Alessandro Nista. Ciao Alessandro.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Allora Alessandro, ovviamente è un argomento di dominio pubblico a Parma, nel senso che insomma Corvi già non stava facendo rimpiangere prima Suzuki, poi a Napoli gioca Rinaldi e viene premiato con la statuetta, insomma, del Player of the Match, poi Corvi si riprende la porta col Genoa e a sua volta Corvi essere eletto migliore in campo. Ti chiedo se ti aspettavi queste prestazioni, dico dei giovani portieri crociati, ma nel dettaglio parliamo poi di Edoardo Corvi.
Beh, sfido chiunque ad aspettarsi questo tipo di prestazioni. Insomma, si parla di due ragazzi praticamente all'inizio della propria carriera, quasi dei debuttanti, per cui nel caso di Rinaldi sicuramente debuttante in Serie A con qualche esperienza in Serie C, ma insomma il salto è stato veramente un triplo salto mortale, per cui insomma direi che personalmente mi hanno ma neanche sorpreso, ho sempre sentito comunque parlare molto bene di Corbi prima, ma anche di Rinaldi dopo, da persone sicuramente attendibili, per cui ero fiducioso, però vedere questo atteggiamento, questa personalità e queste qualità, sinceramente è una cosa che credo abbia stupito un pochino tutti.
Ecco Alessandro, tu che sei stato prima un grande portiere, poi un grandissimo preparatore dei portieri delle principali squadre italiane, devo chiederti le qualità principali di Corvi e Rinaldi per quello che hai potuto vedere in queste partite, cosa insomma nei famosi surplus, punti in più, cosa segneresti ai due ragazzi?
Ma guarda, la cosa che maggiormente mi ha colpito è la personalità con cui sono scesi in campo, Rinaldi soprattutto, ecco, in questo caso, perché ha fatto il debutto in una partita in uno stadio ben importante, in un contesto sicuramente difficile, e al di là delle parate che sono state interessanti, ma proprio l'atteggiamento in campo, la personalità, la serenità, l'hanno fatto quasi passare per un veterano, ecco, non sicuramente un debuttante. Lo stesso discorso si può fare anche per Corvi, ecco, stanno dimostrando veramente una grandissima personalità, grandissima capacità di vivere la partita in maniera molto concentrata ma molto serena, ecco, non vedi mai eccessi di nessun tipo e sono sempre molto puntuali, sono portieri moderni che sanno partecipare alla costruzione del gioco, sanno difendere la porta, leggono bene le situazioni, per cui c'è una buona capacità anche della difesa dello spazio. Io direi che stanno dimostrando di essere portieri completi, ecco, per cui veramente complimenti a loro, complimenti a tutto lo staff che sta lavorando con loro, perché sicuramente stanno facendo un lavoro egregio.
Allora, ti leggo il messaggio di Davidone. A me ha colpito la reattività di Rinaldi a Napoli. Dopo una grande parata a terra si è rimesso in posizione dopo mezzo secondo, bravo. Poi, a proposito dello staff, ci scrive Chicco, volevo chiedere a Nista un parere su Nicola Pavarini.
Ma Nicola Pavarini, io personalmente lo conosco non tantissimo, ma i risultati parlano per lui. Cioè, quando ci sono dei risultati così importanti da parte dei portieri, sicuramente dietro c'è un lavoro importante di chi li allena, di chi li sta vicino quotidianamente, e di conseguenza oggi a Pavarini e a Marziani, che è il suo collaboratore, si devono fare soltanto dei grandi complimenti, proprio per la capacità proprio di trasmettergli evidentemente anche quella serenità che li porta poi dopo a vivere la partita in maniera così serena, così tranquilla, con così grande personalità.
Eh sì, allora ti porto i saluti del nostro amico Luca, ti saluta, non poteva mancare il saluto di Luca, e poi aggiungo,
grande Luca,
è un qualcosa che ha accennato anche Milan Djuric nella conferenza stampa post partita col Genoa, che comunque non sottovalutiamo che questi due ragazzi insomma svolgono un ruolo da secondo e terzo portiere che a questi livelli è complicato, perché devi sempre mantenere la concentrazione e non è che hai tantissime occasioni per metterti in mostra, quindi quanto è difficile, visto che insomma tu hai fatto il secondo di un gigante del calcio mondiale, essere il secondo e comunque mantenere sempre l'antenna dritta, perché poi, come è successo quest'anno, infortuni o qualsiasi imprevisto puoi essere chiamato in causa in qualsiasi momento.
Ma allora, alla base chiaramente ci sta un requisito fondamentale per poter svolgere comunque il lavoro nel migliore modo, che è la professionalità, per cui insomma sicuramente in questo non hanno nessun difetto. In più credo che ci sia l'amore proprio per il proprio lavoro, la volontà comunque di pensare che ogni momento può essere quello buono per essere chiamati in causa, cosa che appunto è successo per entrambi, e forse in questo caso, nel caso sia di Corbi che di Rinaldi, anche un discorso territoriale, ecco, magari un attaccamento ancora in più, il fatto di essere comunque cresciuti in questo ambiente, di essere nati entrambi a Parma o comunque nelle vicinanze, insomma, li porta probabilmente ad avere anche un senso di amore e di responsabilità in più nei confronti appunto di questa maglia, ecco.
E infatti ti leggo il messaggio, Francesco da Verona: ma quanto è bella la storia del nostro Corvi parmigiano Doc, che sta facendo prestazioni straordinarie, fantastico. Penso che la salvezza, se non facciamo passi falsi, si potrebbe raggiungere anche entro metà marzo, sempre Forza Parma. Questo era Francesco da Verona. A proposito, domanda flash, siccome ce lo chiedeva qualcuno, allora queste sono poi valutazioni che farà la società, però ti chiedo, in caso di cessioni in estate di Suzuki, che ricordiamo rientrerà e farà un mondiale da titolare con il Giappone, l'idea di affidare il prossimo anno la porta a Corvi non è così utopistica, cosa dici?
Ma io dico che Corvi in questo momento deve pensare a continuare a lavorare come sta lavorando, a fornire prestazioni come quelle che sta mettendo in campo oggi, e ad oggi ovviamente i risultati sono estremamente positivi, per cui che si possa giocare serenamente tutte le sue chance, le sue carte, per poter pensare di essere un titolare anche nel momento in cui la società dovesse decidere di mettere sul mercato Suzuki, ecco.
E Gianmarco scrive: ciao Marco, puoi chiedere a Nista quale portiere italiano giovane acquisterebbe, per noi o per altri ovviamente?
Aiuto.
Ti hanno messo in difficoltà, italiano,
quindi. No, ma sai, è sempre un discorso di fasce, di categorie, insomma, in Italia abbiamo... In questo momento abbiamo dei portieri sicuramente importanti. Io credo che, appunto, come dicevo prima, le prestazioni che sta fornendo Corvi in questo spezzone di campionato sono talmente tanto positive da dire che se il Parma vuol seguire la linea comunque giovane e oltre che giovane di un portiere che sta dimostrando qualità importanti, non vedo perché ci debba essere obbligatoriamente la volontà di cambiare, ecco. Ci sono tanti portieri importanti, ma magari in questo momento la fascia, diciamo, a cui appartiene il Parma ti imporrebbe comunque di cercare un profilo che tutto sommato potresti già avere in casa, ecco.
Sì, questo chiama. Invece, dando uno sguardo più in generale, quest'anno a livello di prestazioni, chi ti sta stupendo in positivo, insomma, direi che più o meno poi le conferme soprattutto nelle squadre di media bassa classifica, sono i portieri, poi si stanno confermando sui livelli anche già della passata stagione.
Ma io dico che, insomma, il livello si è alzato, sì, molto, e ci sono tante conferme, insomma. Carne Secchi ormai è diventato una realtà solida, Provedel è un portiere sempre assolutamente affidabile, anche se oggi non più giovanissimo. Falcone, lo stesso a Lecce, sta facendo stagioni su stagioni veramente molto importanti. Questo per rimanere nell'ambito dei nomi italiani, ecco. Probabilmente sta subendo un momento un po' complicato a causa di infortuni, di scelte merette a Napoli, sì. Però insomma direi che tutto sommato in questo momento non dimentichiamoci, ecco, di Caprile, che è un altro profilo che secondo me ha delle qualità molto molto importanti anche in prospettiva futura, magari anche di squadre di maggior livello, per cui ecco, diciamo che in questo periodo storico, magari a differenza di qualche anno fa, dove, come succede spesso, ogni tanto capita che in un ruolo si possa fare un pochino più fatica, qualche anno fa lo abbiamo fatto dal punto di vista del ruolo del portiere, adesso abbiamo una serie di portieri, insomma un gruppo di portieri che sono decisamente, decisamente affidabili, ecco.
Eh sì, e invece parlando un pochino di questo Parma, allora ci scrive Armando da Corcagnano: comunque il Parma di quest'anno è incredibile, nonostante ci abbia fatto annoiare nelle ultime due partite, siamo tutti qui a sperare nel terzo 0-0 consecutivo. Parma che, ricordiamo, domenica sarà impegnato alla New Balance Arena alle ore 15 in casa d'Atalanta, partita che lo scorso anno, il 25 maggio, diede la matematica salvezza all'ultima giornata. Miracoli del Questa Bowl. Allora, ti chiedo se ti piace questo Parma e se poi effettivamente comunque sta trovando la sua continuità ed è assolutamente in linea con l'obiettivo di inizio stagione.
Ma insomma, io non sono troppo d'accordo sulla noia di questo Parma, nel senso che è un Parma molto pragmatico, ha trovato in queste, specialmente in questo ultimo periodo, anche grazie insomma al rientro di diversi giocatori che nella prima parte della stagione erano rimasti fuori, ha trovato una solidità importante, ecco, per cui secondo me sta facendo bene, ecco, non possiamo pensare di strabiliare con questa squadra, è una buonissima squadra, ma è una squadra che secondo me la classifica punto più punto meno rispecchia quelle che sono le qualità di questa squadra, ecco, nelle ultime, se non ricordo male, nelle ultime 6-7 partite ha fatto 5 risultati utili consecutivi, per cui insomma ha trovato una quadra, una solidità dal punto di vista del gruppo, dal punto di vista difensivo importante, sicuramente in questo momento dove questa dovrà cercare di poggere maggiormente l'attenzione è sullo sviluppo offensivo, che effettivamente rimane quello un pochino più deficitario, ecco, però mi sembra che stia proponendo tante soluzioni tattiche, ha provato col doppio trequartista, sta girando davanti un po' tutti i giocatori d'attacco a disposizione, per cui insomma io direi che intanto questa solidità credo che sia per una squadra come il Parma, che comunque come obiettivo deve avere una salvezza, magari il più velocemente possibile, però comunque sempre una salvezza, secondo me la solidità difensiva che sta dimostrando è l'aspetto più importante, ecco. Poi dopo piano piano ovviamente cercare di spostare quello che è il focus su anche lo sviluppo offensivo, che effettivamente è rimasto quello più carente.
Infatti qua ti leggo l'ultimo messaggio a parte di Andrea Canin, che guarda più la classifica, la lotta salvezza nel suo complesso. Ci sono due squadre condannate a mio avviso, Pisa e Verona, anche se poi il Verona ieri a Cremona non mi ha affatto dispiaciuto, anche se insomma ha perso un'occasione importante per accorciare sulle dirette concorrenti, e Lecce che ha nel suo allenatore, ridendo, la quasi certezza di essere la terza indiziata. Quindi ti chiedo, Pisa, Verona, Lecce, secondo te in questo momento sono le tre maggiori indiziate alla retrocessione?
Ma mancano tante partite, per cui insomma pronostici in questo momento secondo me è bene non farli, tabelle ancora meno, devi cercare di vivere comunque una alla volta, cercare di raccogliere il meglio che si può raccogliere, cercando appunto di trovare sempre, di conseguire sempre quella quadratura che poi dopo alla fine comunque alla lunga ti porta risultati positivi, insomma, però è chiaro che quelle che sono in questo momento a 14 punti, se non sbaglio, come sì, il Pisa, come il Verona, però insomma il Verona stesso anche negli anni scorsi ci ha abituato a rincorse importanti, è un ambiente abituato a lottare per una certa classifica, il Lecce lo stesso con una dirigenza e secondo me al di là delle battute con un allenatore molto bravo e preparato, per cui insomma secondo me direi che in questo momento se dovessi pronosticare la squadra più in difficoltà direi Pisa, dico ahimè perché un pezzo di cuore ce l'ho sicuramente anche lì e quindi ecco, però forse è quella ad oggi meno attrezzata, anche se anche loro in questi giorni di mercato stanno cercando comunque di correre a ripari, ecco, ma mancano ancora tante partite, per cui insomma fare in questo momento pronostici e tabelle secondo me non vale la pena.
E allora vedremo cosa diranno i risultati nelle prossime settimane. Nel frattempo grazie e buon pomeriggio ad Alessandro Nista. Grazie Ale per essere stato con noi.
Grazie mille a te, grazie mille a tutti, un abbraccio.
Ciao ad Alessandro Nista. Ci scrive Davide: noi speriamo che l'Athletic Bilbao faccia stancare ma tanto l'Atalanta domani sera in Champions, ricordiamocelo, insomma questo è un aspetto da tenere in considerazione, ricordando che poi tornerà a disposizione Ademola Lookman dopo gli impegni in Coppa d'Africa. Noi con questo andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Renault.
Renault Captur Full Hybrid E-Tech, a gennaio tuo, in pronta consegna, con 4.000 euro di bonus sul finanziamento e 2.700 euro di bonus E-Tech. Da 119 euro al mese, TAN 6,99, TAEG 8,31, anticipo 5.340 euro, 36 rate, rata finale 17.603 euro. Offerta valida con bonus sul finanziamento concesso da Mobilize Financial Services e solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
CapService è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Diamo subito il benvenuto al nostro terzo ospite che è Stefano Ramenzoni, super tifoso crociato. Ciao Stefano.
Ciao Marco. Buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Allora, da, in qualità di Van Gaal di Via Paradigna, io ti devo subito chiedere se questa filosofia di questa ti sta convincendo, insomma, tra risultati, prestazioni, insomma, ti chiedo se questo Parma ti piace.
Guarda, onestamente, mi piacciono moltissimo i risultati e la classifica, perché onestamente credo che oltre questo fosse difficile fare. Mi piace molto di questa questo suo mettere il bene della squadra anche magari davanti alla sua reputazione, passami il termine, no? Cosa che ti faccio un esempio. L'anno scorso avevo l'idea opposta, tanto per dire, per Compecchia. Mi ero fatto l'idea che a volte è più avere questa fama di, fra virgolette, giochista, che a volte che non ti guardasse più il risultato della squadra. Quindi io di questo lo apprezzo molto, perché un allenatore che al primo anno che allena, insomma, non è che stia raccogliendo proprio degli elogi per il tipo di gioco che fa, però sta ottenendo dei risultati che per un tifoso sono la cosa più importante. Dopodiché, insomma, se parliamo di qualità di gioco o se parliamo di, insomma, di spettacolarità, beh, insomma, diciamo che siamo abbastanza lontani da un livello sufficiente. Ecco,
secondo te è davanti a un discorso di idee, qualità, e qui ti chiedo se è un problema di come si gioca o effettivamente di chi manca, perché poi
beh,
è chiaro che...
Allora, è evidente che è sempre una concausa, no? Cioè, colpa di entrambe le cose, perché tanto per dire, va bene che hai Pellegrino davanti, ma poi sostanzialmente hai delle prime punte come Cutrone e Djuric, oppure una seconda punta come Benedija, che però a mio avviso, insomma, è un giocatore che la Serie A gli va un pochino larga per quello che si è visto finora. Di conseguenza mi viene da dire che a livello di uomini non è che, cioè, se si guarda in panchina questa quando è lì, non è che possa mettere su granché. Io di questo do molta più colpa alla società che non all'allenatore. A questa dico che però se hai un centravanti come Pellegrino e il 90% dei palloni ti deve toccare spalle girate alla porta, insomma è un depotenziare praticamente l'unica arma che hai. In questo magari mi aspetterei una qualche soluzione in più, in modo da poter far giocare Pellegrino, insomma, almeno guardando alla porta qualche volta, non solo sui calci da fermo.
Eh sì, chiarissimo il pensiero di Stefano Ramenzoni. Allora, capitolo mercato, siccome ci stanno scrivendo in tantissimi, come te, tifosissimi crociati. Allora, innanzitutto, Luvumbo sì o Luvumbo no, perché insomma direi che l'operazione è entrata più vicina alla sua conclusione. Si parla di questo scambio con Cutrone, che direi che da ormai qualche settimana è uscito dai radar. E poi, sempre parlando di mercato, cosa ti aspetti in queste ultime due settimane?
Allora, secco su Luvumbo, ti dico Luvumbo sì, anche se è un giocatore che spesso è fortunato, insomma, però nell'ottica di questo Parma, di come sta giocando, un giocatore che ha velocità e forza, perché la velocità ce l'ha anche Alquist, può essere utile, anche se non è sicuramente un fenomeno. Oltretutto mi pare che Cutrone fosse andato via da Como perché giocava poco, qui ormai è sostanzialmente alla riserva di Pellegrino, quindi è un sì. Mi chiedi del mercato, ma ragazzi, sul mercato una cosa fondamentale è decidere con che modulo si deve giocare. Perché ragazzi, cioè, se giochiamo a 4, Valeri fa una fatica incredibile, ma l'abbiamo visto che razza di fatica fa. E allora, giochiamo a 4? Allora, se giochiamo a 4, a mio avviso ci vuole anche un difensore centrale, perché Valenti fa fatica a giocare a 4, le partite migliori le ha fatte inizio stagione quando giocava a 3, Troilo l'abbiamo visto, a 4 non ci può giocare, può giocare solo a 3. Ci sono per me sulla difesa, da che cosa si saranno detti il direttore sportivo, che Rubini e l'allenatore. A centrocampo direi che un giocatore in alternativa è Stevez, che ormai insomma gioca davanti alla difesa, un giocatore che abbia maggiore qualità rispetto a Stevez, non farebbe male, come credo che sia abbastanza evidente che serva una seconda punta, non dico Gervinho, però insomma un giocatore con quelle caratteristiche, i buoni dell'anno scorso, poter giocare con Pellegrino. Non credo che Frigan, adesso non so quando rientrerà, ma dopo praticamente essere stato fermo così tanti mesi, non credo che possa essere in condizione prima della fine della stagione. Quindi queste sostanzialmente sono le esigenze del Parma, però fondamentalmente devono pur battezzare un modulo in questo momento su cui puntare, ecco. E io non so che, ovviamente, che cosa si sono detti in camere caritatis.
Eh sì, questo chiaramente da poi da vedere. Però a proposito di attaccanti, segnaliamo che all'intervallo la primavera del Parma conduce 1-0 sulla Fiorentina dell'ex Galloppa nel turno infrasettimanale al Noce, la rete su punizione di Mikolajewski. E non è sicuramente la novità. A proposito, domanda flash, se insomma anche un Mikolajewski può dare una mano, ovviamente, insomma, in prima squadra.
Io sono sincero, mi sta piacendo tantissimo con la primavera 1. E onestamente, insomma, mi piacerebbe anche vederlo esordire in prima squadra. È chiaro che però non possiamo puntare su un giocatore, nemmeno dargli troppa responsabilità. Quindi, insomma, credo che qualcuno vada preso. Se poi riusciremo anche a far esordire e a integrare, ma anche per un'ottica futura, magari per vederlo anche in ottica per l'anno prossimo, questo sia un'ottima cosa. Ma per una resa immediata, perché insomma è vero che la classifica per adesso ci sorride, ma se si ragiona come faccio io, che spero di sbagliarmi, intendiamoci, però io vedo la Fiorentina e il Genoa, una squadra che alla fine si salveranno, insomma la corsa poi la devi fare sul Lecce, insomma non è che poi andrà sempre bene, non è che troveremo sempre Banda che fa l'entrata criminale senza senso, o peschiamo il rigore su un tiro da 30 metri come a Pisa. Insomma, gli episodi si sono anche girati bene fino adesso, molto bene, perché li prendo volentieri. Però se si deve pensare che manca praticamente un girone per andare alla fine dell'anno, insomma è anche bene esaminarle queste cose per capire che insomma c'è bisogno assolutamente di rinforzi, cosa che fino adesso purtroppo il Parma non ha operato finora sul mercato. Speriamo che lo faccia, io sono convinto che lo faranno. Ecco, mi auguro magari che lo facciano anche con una resa migliore di quanto non è stato il mercato di quest'estate, perché onestamente il mercato di quest'estate fino ad oggi è stato, dire, deficitario è anche poco.
Eh sì, questo sicuramente è una riflessione che in società staranno facendo. Grazie davvero di cuore, buon pomeriggio al grande tifoso crociato Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Grazie a te e a tutti.
Grazie, grazie a Stefano Ramenzoni, grazie a Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Noi vi diamo appuntamento domani, sempre qui, poco dopo le 14, con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.